Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Segnate il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. La mail la conoscete, facilissima, 105 a numero @vatiradio.va. E oggi parliamo della teoria del gender. Voi direte che cos'è, molti la conoscono, molti meno, ed è quella teoria, quella ideologia, quel pensiero filosofico che dice: se tu vuoi essere di un sesso, puoi esserlo tranquillamente, puoi cambiare, puoi fare quello che ti pare, puoi anche, non so, sentirti donna un giorno, uomo un altro, eccetera. E questa filosofia, questa teoria è insegnata purtroppo anche nelle scuole, grazie all'Unione Europea, poi capiremo anche perché. Questa teoria, questa filosofia, questa idea sbagliatissima è stata ovviamente contestata con un documento molto duro dai vescovi del Triveneto, che hanno detto: la teoria del gender è un'offesa alla verità. E le parole dei vescovi sono state molto dure, sono state molto critiche da questo punto di vista. Però questa ideologia, nonostante tutto, sta entrando, come ho detto, nelle scuole, nell'idea e anche purtroppo nei mass media. E ne parlo con due ospiti che ci hanno raggiunto telefonicamente. Il primo è l'avvocato Gianfranco Amato, presidente di Giuristi per la Vita. Salve Amato, benvenuto.
Buongiorno a lei, radioascoltatori.
Che sta facendo una battaglia molto strenua proprio su questo, no, avvocato?
Sì,
Amato?
Sì.
E poi grazie anche a Maria Grazia Colombo del Forum delle Famiglie, perché le famiglie sono chiamate a combattere questa ideologia, questa idea sbagliata. Benvenuta Maria Grazia Colombo.
Buongiorno a tutti.
Però prima di entrare nel dibattito vero e proprio, io vorrei far sentire da padre Giorgio Carbone, che è ordinario di bioetica alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, che cos'è questa ideologia del gender, ossia del genere, che sta minando nelle minime fondamenta, come hanno ricordato anche i vescovi del Triveneto, proprio la famiglia. Che cos'è questa ideologia?
Il pericolo è quello di non prendere coscienza che siamo in una fase di attacco all'istituto giuridico della famiglia. La famiglia è aggredita dall'ideologia del gender. L'ideologia del gender è una vera e propria filosofia che sostiene la separazione tra la sessualità genetico-biologica e il ruolo sociale della persona. Ciò che conta è il ruolo sociale che la persona esercita a livello culturale e che può modificare a proprio piacimento. Detto in altri termini, mentre i sessi genetici nella specie umana sono due, maschio e femmina, i ruoli di genere sono molteplici e addirittura, secondo alcuni esponenti, è inutile anche enumerarli, perché lo stesso individuo nel corso della sua vita può cambiarli a piacimento. Questa filosofia, a parte che è contraria al dato comune e all'esperienza, ma provoca tutta una serie di disastri, innanzitutto a livello personale, perché provoca una dissociazione tra il sé e l'io, tra il sé e l'immagine del proprio corpo. L'altro disastro è il rifiuto della propria corporeità, oppure il considerare la corporeità come una cosa, come un oggetto modificabile a piacere. Allora io mi domando sempre, come anche domando ai nostri amici radioascoltatori: noi siamo un corpo oppure noi abbiamo un corpo? Allora, un conto è l'esperienza che io ho dei corpi esterni a me, altro conto è l'esperienza che io ho del mio corpo. Io sono il mio corpo. Io non ho un rapporto con il mio corpo simile al rapporto che ho con i pantaloni, le scarpe o l'orologio al polso. Io ho del mio corpo l'esperienza di me stesso, cioè io mi identifico con il mio corpo, io sono il mio corpo. Ora, le ideologie del gender, di varia origine e matrice che siano, dissociano l'io, quindi l'individualità spirituale volitiva, dal corpo. Questo è il fatto più grave. Poi le conseguenze sulla famiglia sono, sono ovvie.
Ecco, e poi le vedremo queste conseguenze nefaste sulla famiglia e ne parleremo. Ecco, avvocato Gianfranco Amato, padre Giorgio Carbone, ordinario di bioetica alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, ha detto che la famiglia è messa in crisi, è minata nelle fondamenta proprio da questa teoria, lui ha detto questa filosofia, che è una cosa ben diversa da teoria, è una cosa che permea nel profondo molte persone che la praticano, poi vedremo anche delle istituzioni europee. Prego, Amato.
Sì, io direi i vescovi hanno giustamente sostenuto che questa teoria viola la verità. Io mi permetto di aggiungere che è contraria alla ragione umana, perché la famiglia precede il cristianesimo. Noi l'abbiamo ereditata dalla grande tradizione greco-romana. Ricordo che Cicerone la definiva in due modi: come principium urbis, cioè come fondamento della stessa società, cellula della società, e anche come seminarium rei publici, cioè come vivaio, perché in realtà la famiglia è il primo luogo naturale in cui l'uomo viene educato alla convivenza, per cui riconosce che esistono delle persone che lui non si è scelto, riconosce che esiste un mondo femminile e maschile, è una specie di prova generale prima di essere proiettati dentro la società, capisce che il mondo è composto da uomini e donne, capisce che quindi quali sono le funzioni di questi due, non è un caso, chiediamocelo, perché nell'antichità, ad esempio, dove l'omosessualità era una consuetudine abbastanza diffusa e socialmente accettata, non soggetta a un giudizio riprovevole, perché nessuno si è mai sognato di istituire il matrimonio omosessuale? Perché i romani avevano una concezione sana della laicità, per cui riuscivano a distinguere gli aspetti privati da quelli sociali. Ecco, noi...
Ma questa cosa del gender è una cosa distruttiva per la famiglia. Uno può cambiare, può sentirsi una volta uomo, una volta donna. Voglio dire, una perversione talmente pericolosa per la famiglia che non so come alcune istituzioni possano anche prevedere di insegnarla nelle scuole. No?
Ma è certo, perché se noi togliamo questo principio per cui la famiglia è fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, è chiaro che siamo di fronte a una rivoluzione antropologica che porta poi alla distruzione, oltretutto con tutta la confusione anche sotto il profilo giuridico, come hanno ben evidenziato gli stessi vescovi, perché ricordiamo che la nostra Costituzione repubblicana, all'articolo 29, dice questo, cioè la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. E recentemente, con la sentenza 138 del 2010, la Corte Costituzionale ha ribadito che la disposizione dell'articolo 29 riguarda proprio la famiglia costituita da un uomo e una donna, cioè non si può attuare una interpretazione creativa al punto da considerare legittima il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Però la teoria del gender, lei ha ragione, aggiunge una follia. Io vorrei ricordare ai radioascoltatori che nel primo testo base redatto il 9 luglio in Commissione Giustizia alla Camera, il primo testo del disegno di legge Scalfarotto contro l'omofobia, l'articolo 1 introduceva proprio l'identità di genere, definendola testualmente così: la percezione che una persona ha di appartenere al sesso maschile o femminile indipendentemente dal proprio sesso biologico. Poi questa cosa è stata superata, però ricordo che per la prima volta si sarebbe introdotto nel nostro ordinamento giuridico, quindi con una legge, un concetto del genere, per cui non si è più uomini o donne, maschi o femmine a seconda del dato oggettivo della natura, ma della percezione soggettiva.
Come mi sento, come mi sveglio la mattina? Maria Grazia Colombo del Forum delle Famiglie, lei come legge tutta questa follia, la chiamava giustamente l'avvocato Amato?
Ma guardi, a me viene da dire una cosa, che adesso ci stiamo un po' tutti rendendo conto di quello che sta succedendo, meno male.
Un po' in ritardo, però, Colombo, un po' in ritardo, come sempre.
Sì. Però, nata niente, non è importante, la cosa importante non è quella, è guardare avanti e cercare di lavorare bene, con competenza e serietà per affrontare la questione. Però mi viene da dire questa cosa, la diga si è rotta, ci stiamo accorgendo tutti che siamo in mezzo all'acqua e che tutti, per cui le scuole per primo, perché è chiaro che le scuole sono quelle più deboli, ma sono anche, come volutamente c'era nel disegno, perché questa questione non è che nasce per caso. Io non aggiungo una parola a quanto è stato detto prima anche dall'avvocato Amato, perché sono cose di una chiarezza e fanno proprio capire che il disegno è un disegno precisissimo, con un disegno proprio che nasce da lontano, la Fornero, eccetera, eccetera, ma il punto è che è voluto da tutta una parte sociale, politica e amministrativa, e chi più ne ha più ne metta. E questo punto del dire io sono ciò che voglio essere, oppure io sono ciò che mi sento di essere, è veramente di una gravità grossissima. È un attacco alla persona, un attacco all'uomo, alla donna, un attacco grossissimo, mi verrebbe di dire, prima ancora che di parlare di famiglia. Poi è chiaro che l'implicazione con la famiglia è grossissimo, però vedo proprio un di meno sulla questione dell'uomo, della concezione dell'uomo.
Ecco, su questo, Maria Grazia Colombo, la interrompo, perché su questo punto padre Giorgio Carbone, ordinario di bioetica alla Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, aggiunge una cosa molto importante, cioè su questo fatto che lei sottolineava prima, cioè che c'è un disegno, c'è una volontà specifica, non è casuale, non è dettato dalle mode del momento, ma è un'idea, una filosofia, come la chiamava prima anche padre Carbone.
Sta attecchendo a causa del fatto che circolano dei documenti redatti da agenzie come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sezione Europa, cioè con sede a Ginevra, oppure i workshop sempre organizzati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure dall'Unione Europea, sessioni, workshop, centri di studio, che non sono eletti in modo democratico, sono dei piccoli gruppi di gente, non so con quale competenza messa lì. Io mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, perché tanto sono tutti fatti di cronaca poco noti. Quindi è gente messa lì che elabora questi documenti e che attraverso delle pressioni politiche e finanziarie introducono questi documenti nei singoli paesi o aderenti all'Unione Europea, oppure che hanno delle relazioni con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma non c'è alcuna evidenza di carattere scientifico, medico o psichiatrico circa questi rapporti. E questo va detto, per cui ci sono dei ministri in Italia, ad esempio, oppure dei sottosegretari, che lasciano passare tranquillamente queste linee guida, questi documenti, come se niente fosse. Allora ci dobbiamo interrogare, lo fanno perché ignorano, oppure lo fanno perché sono conniventi o complici?
Ecco, conniventi o complici, perché padre Carbone parlava delle linee guida che sono state redatte anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si metteranno a punto man mano negli anni e che sostengono che bisogna insegnare già da piccoli ai nostri figli l'identità di genere. Maria Grazia Colombo, è una nota in più che aggiungeva padre Carbone, insomma, preoccupante direi, no?
Certo, sì, appunto, e questo discorso della strategia è qualcosa che è ben normato, o comunque che viene da lontano da questo punto di vista, e sappiamo benissimo da dove arriva. È arrivato con il ministro Fornero e io non capisco, adesso voglio parlare anche con una certa chiarezza, in modo magari molto immediato. Non capisco perché l'Italia, che non si allinea mai con niente, con nulla in Europa, su questa questione, dove c'era assolutamente, non c'era nessun obbligo, proprio si è messa in prima linea. E questo noi l'abbiamo proprio scoperto, per cui che le famiglie comunque responsabili, e non le famiglie cattoliche, tutte le famiglie, la famiglia, il genitore che è responsabile secondo la Costituzione italiana, perché anche a me piace molto richiamare, io non lo faccio di mestiere l'avvocato, ma come cittadino italiano richiamo la Costituzione, allora queste famiglie, la famiglia e i genitori dentro la scuola si ritrovano a dover dire con chiarezza i figli che educhiamo noi, perché qui si sta invece avanzando e venendo avanti davvero in modo prepotente una certa idea di uomo, di donna, di famiglia, di educazione, e allora questo evidentemente è tutto supportato però da tutta una serie di interventi. Cioè, mi viene in mente che a Cagliari addirittura abbiamo scoperto l'altro giorno che il comune di Cagliari ha fatto un bando per poter far entrare alcune cooperative nelle scuole e fare questo lavoro di informazione, istruzione, eccetera. E i genitori non sanno nulla su una questione così delicata e così particolare. Per cui questo davvero è un attacco grossissimo alla questione della persona e della famiglia. Ma è tutto ben normato, cioè non è che le cose vengono fatte. Allora qui io ringrazio davvero chi si sta muovendo in maniera più precisa, ma io ho proposto anche alla mia associazione, all'AGESC, che fa parte del forum, proprio di prendere una posizione, fare un cartello attorno al quale, e proprio direi che la motivazione di questo cartello, oppure il titolo, può essere proprio: i figli li educhiamo noi.
Certo, perché si parla sempre di libertà. Si parla di libertà, ma non si ha la libertà di educare i propri figli.
Avvocato, questi genitori non sono mai in grado di fare niente.
Avvocato Amato, su questo voleva dire qualcosa, però c'è un punto interessante dove padre Carbone dice questi gruppi filosofici, scientifici, pseudoscientifici propongono queste linee guida che non hanno nulla di veramente scientifico, anzi sono contro l'evidenza scientifica, e questo è un dato, come dire, non da cattolici ma da persone che ragionano, Amato.
Sì, no, io voglio dire una cosa assolutamente per quanto riguarda l'educazione, perché l'educazione è un aspetto delicatissimo. Faceva bene prima ricordare il fatto che la nostra Costituzione riconosca il diritto dei genitori. A me piace ricordare un'altra disposizione importante, che è l'articolo 26,3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, stipulata nel 1948, la quale testualmente dice: i genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli. Perché è importante? È importante la data. Cioè, questa disposizione è stata inserita nella dichiarazione fondamentale dopo la guerra, perché si è capito dall'esperienza dell'indottrinamento dei giovani del sistema nazionalsocialista come sia pericoloso che lo Stato utilizzi l'ambito delicato dell'istruzione per imporre una ideologia di Stato. Attenti, perché questo è molto importante. Noi stiamo ricadendo in questo errore, è preoccupante. Per quanto riguarda invece la questione della non scientificità, io concordo pienamente con il professor Carboni per quanto riguarda il fatto che esista in realtà una elite. Qui si aprirebbe tutto uno scenario per quanto sull'aspetto della libertà e della democrazia, un'elite che cerca di imporre una visione antropologica che è contraria a quella che abbiamo ereditato, che è contraria alla ragione umana, poi sostanzialmente. È anche assolutamente discutibile il fatto che queste linee guida vengano recepite da organismi nuovi come questo Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che è un ufficio del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi stiamo parlando del governo italiano, non del governo nordcoreano, che lasciano molte perplessità. Noi abbiamo notificato una diffida all'UNAR, al Ministero della Pubblica Istruzione, a tutti i vari uffici scolastici provinciali e regionali, perché proprio in virtù del principio per cui l'educazione dei genitori viene prima dell'educazione dello Stato. Resta il dato negativo di questo, anzi è peggio, perché in realtà quello che stiamo verificando è che in alcune scuole, soprattutto dell'infanzia, quindi negli asili, queste linee guida vengono addirittura immediatamente recepite senza neanche il filtro di un provvedimento, per cui ci sono asili dove già lo standard per l'educazione sessuale in Europa, di cui si parlava prima, questo documento aberrante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, viene già applicato. Ma questo, tra l'altro, con tutte le implicazioni di carattere penale, perché parliamo di corruzione di minorenni, cioè come si fa a insegnare la masturbazione infantile precoce a bambini da 0 a 4 anni? O insegnare la conoscenza degli organi genitali o addirittura i primi rudimenti di identità di genere? Ecco. Questo dice questo documento, e siamo nella fascia da 0 a 4 anni.
E su questo, padre Carbone, sull'effetto che questa filosofia ha sulle famiglie è molto chiaro, ascoltiamo.
Secondo l'ideologia del genere, ognuno può decidere a piacimento come esercitare il proprio orientamento sessuale, indipendentemente dalla corporeità. Allora, uno oggi può essere eterosessuale maschio, domani può essere bisessuale, dopodomani può essere omosessuale maschio, dopodomani potrà essere transessuale e così via a piacere. E quindi la persona viene privata del riferimento oggettivo alla propria corporeità biologica. La persona viene lasciata in balia del suo arbitrio, puro arbitrio che, badate, è un'utopia, perché ognuno di noi, piaccia o no, volente o no, è connotato dal punto di vista storico, fisico, corporeo. Allora, il rimedio a queste ideologie è prendere coscienza della propria corporeità, così com'è, è obbedire alla realtà. La prima forma di obbedienza che ognuno di noi deve a se stesso è obbedire ai fatti, obbedire alla realtà, e i fatti e la realtà primordiali sono il nostro corpo, la nostra corporeità. Noi siamo esseri corporei e non possiamo non essere corporei, e abbiamo un corpo che fin dal processo di fertilizzazione è geneticamente, sessualmente connotato. Quindi non possiamo negare questo è un dato di fatto, e dobbiamo obbedire a questo fatto. Quindi la risorsa razionale di risposta alle teorie del gender è l'obbedienza ai fatti, innanzitutto. L'obbedienza al dato creaturale, c'è poco da fare. Quindi tutte le teorie del genere provocano delle dissociazioni a livello comportamentale che provocano poi dei disastri a livello psichiatrico.
Ecco, siamo in chiusura, l'ultimo giro di tavolo ovviamente con i miei ospiti in diretta telefonica. Maria Grazia Colombo, vuole commentare questa cosa di padre Carbone, che mi pare così semplice, no? Insomma, no? È la palissiana, Colombo?
Esatto, e il commento che vorrei fare, diciamo in un certo senso, è quello di dire che occorrono certezze. Allora, i figli chiedono proprio all'adulto delle certezze, un figlio chiede all'adulto proprio delle certezze. In questo modo, in questo momento, distinguendo quella che comunque è l'attenzione alla persona umana, perché purtroppo tante volte si diventa crudeli quando si parla di queste cose, si è tacciati di crudeltà, ma non è questo. L'accoglienza comunque delle persone è un'altra cosa, ma il giudizio chiaro e preciso e certo su questi fatti deve essere assolutamente l'atto di carità e di missionarietà grandissima oggi nella nostra società, perché quello che c'è in gioco è proprio il futuro dei nostri ragazzi. E mi sento anche di dire un'altra cosa velocissima, il tutto cercando comunque, accanto a questa battaglia che stiamo facendo, perché io la definisco una battaglia, porre dei punti e delle possibilità di bellezza. Cioè, non dimentichiamo che l'esperienza dell'educare è un'esperienza bella, e la relazione relazione tra un uomo e una donna è di una grandezza davvero che supera e che è dentro la posizione del creato. Questo non dimentichiamo.
Grazie.
Proprio per non cadere dentro questa spirale.
Grazie Colombo.
Purtroppo è così.
Avvocato Gianfranco Amato, 30 secondi anche per lei.
Guardi, siamo di fronte a una situazione che era stata con una profetica lucidità preconizzata da Benedetto XVI quando parlava di relativismo. Cioè qui anche la natura non si impone più oggettivamente per quello che è e siamo all'impazzimento della ragione umana. A me piace ogni tanto citare quell'espressione del scrittore cattolico Chesterton, no? Che anche lui profetizzò usando questa metafora, disse: un giorno spade dovranno essere sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate. Ecco, temo proprio che siamo arrivati a questo punto.
Va bene, grazie ai miei ospiti, l'avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita, grazie molte. Grazie Amato.
Prego.
E grazie anche a Meregrazia Colombo del Forum delle Famiglie. Grazie molte per essere stata con noi. Federico Piana termina qui. Naturalmente vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317.